dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, tacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, e sommesse lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti venivano a gravir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave rigonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le forca l'armi dell'impiccatore. Sicure l'Alpi, libere le sponde, e d'acqua il Piave si placaron le onde. Su patio suo vincitor vinceri, la pace non trovò né oppressi né stranieri.
Ascoltatori carissimi, la canzone del Piave ci mette nel tema di fede di questa sera, che è il tema dell'aldilà, della vita dopo la morte, e la fede in Cristo risorto, garanzia della risurrezione anche dei nostri corpi. In questo mese di novembre, in cui con maggiore intensità facciamo memoria e preghiamo per tutti i fratelli defunti, ricordiamo anche coloro che, per amore della patria e nella fede e nella libertà, hanno generosamente donato la vita. La nostra pietas rechi loro pace e beatitudine. Civiltà pagane e cristiane, onorando i defunti, hanno testimoniato la fede in una vita più piena e definitiva, una vita oltre la vita. Ma ora ricordiamo un eroe della nostra Italia. È un eroe senza nome e senza volto. È il Milite Ignoto. Questi riassume in sé gli infiniti caduti, noti e ignoti di ogni tempo. Nel 1921, a 3 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, un Milite Ignoto fu portato all'altare della patria a Roma. Per Famiglia Cristiana, il giornalista Alberto Laggia ci dà un resoconto dettagliato dell'evento e inizia così il titolo: fu Maria a indicare tra 11 bare quella da tumulare nell'altare della patria. Lo racconta la pronipote Grazia Riccio Bergamas, la mia bisnonna, mamma del Milite Ignoto. Nel silenzio solenne del presbiterio, con incedere lentissimo, avanza fatica, sconvolta dalla commozione, una donna vestita a lutto. Davanti a lei 11 bare allineate, contenenti le salme di altrettanti soldati italiani caduti in battaglia nei principali teatri bellici della Grande Guerra, finita solo 3 anni prima. Sono tutti feretri senza un nome e un volto, poiché non era stato possibile identificare i corpi dopo il loro ritrovamento. La donna, arrivata davanti alla 10ª bara, si accascia al suolo e in ginocchio abbraccia il feretro e, come contenesse proprio i resti del figlio, invoca il nome di Antonio, morto anch'egli in battaglia e disperso come tante altre decine di migliaia di giovani italiani. Era il 28 ottobre del 1921. E quella donna, nata nel paesino di Gradisca di Sonzo, figlia di Orsola e Giacomo Fabbro Ferraio, e che di nome faceva Maria Blasizza Bergamas, aveva con quella drammatica sosta appena scelto il Milite Ignoto. Così la madre di Antonio, suddito austro-ungarico, che disertò passando a combattere come volontario con l'esercito italiano e che morì eroicamente sull'alto piano di Asiago nel giugno del 1916, divenne il simbolo vivente di tutte le madri italiane di soldati caduti e dispersi durante il conflitto. Infatti, il 29 ottobre, il feretro, secondo un cerimoniale studiato nei minimi dettagli, venne caricato con tutti gli onori su un treno speciale che iniziò il suo lentissimo viaggio attraverso le stazioni di mezza Italia, partendo da Aquileia per raggiungere Roma. Durante il tragitto, le soste diurne in stazione servivano per permettere alla gente che gremiva i binari di omaggiare con fiori, corone e preghiere la salma del soldato sconosciuto. In questo modo lo aveva inizialmente definito il generale Giulio Douai, colui che propose per primo una cerimonia in onore di quello che poi sarebbe diventato il Milite Ignoto. Definizione proposta pare niente meno che dal vate Gabriele D'Annunzio. Arrivato nella capitale, il feretro fu preso d'assalto da una folla che, secondo le cronache di allora, superava il 500.000 di italiani venuti da ogni dove per partecipare alla solenne tumulazione all'altare della patria del 4 novembre, giorno del 3° anniversario della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Un rito collettivo, abilmente diretto, fortemente voluto dal regno con tanto di costituzione, di ufficio onoranze e commissione esecutiva di propaganda e stampa, ma assieme anche una spontanea, clamorosa manifestazione di cordoglio di un intero popolo. Popolo che si raccoglieva attorno a quel giovane soldato senza nome, vedendo in esso i tanti, troppi caduti in un conflitto che sterminò un'intera generazione. Fu un evento mediatico senza precedenti. L'intero tragitto del treno e la cerimonia solenne dell'inumazione al Vittoriano furono riprese e proiettate in tutti i cinema italiani come una specie di trasmissione a reti unificate ante litteram. Quindi questo evento mediatico senza precedenti ebbe un effetto catartico, capace di ricompattare un'Italia dilaniata dal dolore, che piangeva ancora i troppi figli, padri, fratelli morti al fronte, falciati dalle mitragliatrici o dilaniati dalle bombe. La morte di massa, mai sperimentata prima nella storia, necessitava, come fosse l'aria, di un culto pietoso in cui tutti potessero riconoscere un proprio caro. Il 4 novembre è un atto di restituzione che ancora oggi unisce un popolo ed è l'unica festa nazionale ad aver attraversato un secolo intero di storia. La piccola, sconosciuta mamma Maria aveva, senza saperlo, compiuto il miracolo, posandosi affranta su quella bara nuda, coperta solo da un tricolore. In realtà, come scriverà la figlia Anna in una lettera del 1959, mia madre mi ha sempre raccontato che nel suo intimo pensava che avrebbe scelto l'ottava o la nona bara, ma che all'ultimo momento una forza inspiegabile l'aveva sospinta verso la penultima. Quel compito gravosissimo le avrebbe causato uno shock tale per cui rimase ammalata per 6 lunghi mesi. A mostrarci la lettera è Grazia Riccio Bergamas, ex insegnante e pronipote di Maria, che nella sua abitazione di Trieste conserva gelosamente ricordi e testimonianze della bisnonna. E dice Grazia Riccio: avevo solo 2 anni quando morì nel 1953, ma di lei ho tanti ricordi e tanti racconti dei miei familiari. E così lo dice scartabellando album di foto, cartoline d'epoca, epistole e vecchie stampe che immortalano la celebre antenata. Maria era una donna e una madre coraggiosa e schietta, di temperamento, abituata all'autonomia, la stessa a cui aveva abituato pure i figli e i nipoti, che si era allevata quasi da sola, avendo il marito che lavorava in Istria. Non è forse un caso se Antonio decise di scappare prestissimo da Trieste per andare a Roma e Venezia per collegarsi con altri giovani interventisti e con gli ambienti intellettuali che li appoggiavano, per poi infine indossare la divisa italiana. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo un po' e ascoltiamo musica.
Se tu vesca su Tacretis lacheror manso Sodi loio.
Che la professoressa Grazia Riccio Bergamas conserva, c'è la lettera datata 21 luglio 1916, con cui il tenente del 138esimo Fanteria, Camillo Pellegrini, amico del sottotenente Antonio, risponde alla richiesta di informazioni da parte di mamma Maria sulla morte dell'amato figlio. L'epistola è un inno dolente e commosso al coraggio del compagno d'armi caduto in quel 19 giugno in località non meglio identificata di Sasso di Croce Scaltrini, ma comunque nei pressi del Monte Cimone sull'altopiano di Asiago. Scrive: Antonio incitava con voce concitata i suoi soldati e li trasse avanti di corsa. Non li vidi poi più, seppi che era caduto ed era rimasto fuori dalla nostra linea. Col mio reparto fui lasciato al pietoso incarico della raccolta dei caduti. Il 25, facendo il giro del terreno conquistato, trovai il caro amico. Era stato colpito al petto e alla testa. Era steso supino. Aveva raggiunto uno dei posti più avanzati ed era uno dei primi. Mia cura fu di farlo raccogliere subito ed ora giace a pochi metri da dove è caduto. Tuttavia il piccolo cimitero dove era sepolto il tenente volontario Antonio Bontempelli, questo è il falso cognome che l'esercito italiano assegnava agli irredentisti, del primo reparto zappatori, a causa di un violento bombardamento fu distrutto il cimitero e le sue spoglie furono disperse assieme a quelle dei compagni caduti con lui in quell'assalto. Proprio l'altopiano dei Sette Comuni fu uno degli 11 teatri di guerra prescelti dalla Commissione del Milite Ignoto per la durezza e lunghezza delle campagne militari, da cui dovevano provenire altrettante salme di soldati dispersi, quelle poi allineate nella Basilica di Aquileia quel 28 ottobre 1921. Dice la nipote: la mia bisnonna dopo il 1921 non smise più di girare i cimiteri giuliani e friulani per posare un fiore sulle tombe dei giovani caduti nella Grande Guerra. Ebbe l'ardire di chiedere perfino a Mussolini un piccolo sussidio che le permettesse di dedicarsi di più a questa pietosa incombenza che aveva scelto come suo impegno civile. Pur non avendola conosciuta personalmente, la bisnonna ha rappresentato per me un modello di vita a cui ispirarmi. Quello di una madre indipendente che si è data ai figli con generosità, senza tuttavia annullarsi come donna. Una figura di grande modernità, che per certi versi ha precorso le tappe dell'emancipazione femminile. E conclude così Grazia Bergamas. Il 4 novembre commemora anche lei, e quel suo gesto che ricorda da vicino quello della Mater Dolorosa. E ora ci si può chiedere: a chi dobbiamo le disposizioni organizzative che portarono la traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma? Chi giunge a Sacile, Pordenone, siamo in Friuli Venezia Giulia, e vuole arrivare in Piazza Duomo, può benissimo imboccare la via Luigi Gasparotto. Lungo questa breve strada c'è un vicolo perpendicolare che è dedicato allo scrittore Pierpaolo Pasolini. Gasparotto e Pasolini, due illustri italiani. Per il giornale diocesano L'Azione del 21 novembre 2021, Stefania Miotto scrive: una personalità sacilese da ricordare, Gasparotto, il ministro del Milite Ignoto. Luigi Gasparotto, figlio del prode garibaldino Leopoldo, era nato in Riva Livenza il 31 maggio 1873. Dopo la laurea in giurisprudenza a Padova, si era trasferito a Milano, dove nel 1913 venne eletto deputato. All'entrata dell'Italia nel primo conflitto mondiale, presentò domanda di arruolamento volontario. A testimoniare il suo coraggio parlano numerose onorificenze. Il 31 ottobre 1918 Gasparotto fu tra i primi ad entrare nella sua città di Sacile, come ebbe a ricordare nel diario. Così scrive: durò tutto il giorno il singolare combattimento iniziato davanti alla casa natale dell'onorevole, deserta e saccheggiata, in quel dolce paese dove la lontana infanzia riverbera ancora qualche ricordo e alcune tombe che da un anno non ricevono conforto di fiori, legano il cuore alle cose più sacre della vita. Verso sera Luigi Gasparotto bussò all'austero portone di Palazzo Biglia, famiglia alla quale apparteneva sua moglie Maria, scomparsa l'anno precedente. Dice ancora Gasparotto: nessuno venne ad aprirmi, ed io vi ho girato intorno, lasciando il cuore correre dietro i ricordi dei giorni in cui era fiorito il nostro amore, finché le ultime fucilate austriache vennero a svegliarmi dal breve sogno. Mentre giravo per Sacile in cerca di un giaciglio, la gente che usciva dalle porte già sbarrate mi salutava. Io rispondevo chiamando tutti col nome che avevo imparato sui banchi di scuola e che il cuore non aveva mai dimenticato. Sacile fu la prima città del Friuli ad essere liberata dall'occupazione austro-tedesca, conseguente alla disfatta di Caporetto. Decorato per il suo valore con 3 medaglie d'argento e una di bronzo, Luigi Gasparotto fu rieletto alla Camera e nel 1921 divenne ministro della guerra. A lui dobbiamo le disposizioni organizzative che portarono alla traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Anche Sacile ha conferito la cittadinanza onoraria al soldato caduto senza nome, simbolo di tutti i caduti. Il ministro Gasparotto volle fermamente che il privilegio di scegliere fra 11 salme quella destinata a Roma fosse una donna del popolo, Maria Bergamas, che non aveva una tomba su cui piangere il figlio disperso sull'altopiano di Asiago. Gasparotto accompagnò la salma nel viaggio in treno da Aquileia fino a Sacile, attraversando i paesi friulani tra schiere di persone inginocchiate e in lacrime. Poi la consegnò all'affetto del popolo, fidando interamente sul sentimento della moltitudine. E la gente si strinse intorno al soldato sconosciuto, nel quale ognuno poteva riconoscere un proprio caro rimasto sui campi di battaglia. Il rito di massa del Milite Ignoto, concepito per rielaborare un lutto collettivo, aveva l'intento sincero di riconciliare un paese duramente provato dalla guerra. Ci sono voluti decenni per recuperare una dimensione repubblicana dell'idea di patria e considerare il soldato senza nome come il simbolo dell'abisso di dolore e sofferenza in cui sprofondarono tutti i paesi coinvolti, che avevano perso nell'inutile strage migliaia di giovani vite. La Grande Guerra non risolse alcune delle vertenze tra gli stati, conteneva invece i germi del secondo conflitto mondiale. Lo stesso Gasparotto ebbe a piangere nel 1944 il figlio Leopoldo, comandante partigiano delle Brigate Giustizia e Libertà della Lombardia, con il nome di battaglia Rei. Con l'avvento della Repubblica, Luigi Gasparotto fu deputato dell'Assemblea Costituente e per 3 volte ministro. Morì a Roccolo di Cantello, in provincia di Varese, il 29 giugno 1954. Luigi Gasparotto va ricordato anche per la presentazione nel 1920 di un progetto di legge per estendere alle donne italiane il diritto di voto, un'idea che si è attuata soltanto dopo la fine del secondo conflitto mondiale. E adesso, cari ascoltatori, prima di ascoltare un po' di musica, vorrei dare la traduzione del canto che abbiamo sentito precedentemente. Siccome è in lingua friulana e lo traduciamo in lingua italiana, Stellutis alpinis, stelle alpine. E il soldato che parla, il soldato morto che parla alla sua bella: se vieni qui sulle rocce dove loro mi hanno sepolto, c'è un prato pieno di stelle alpine dal mio sangue è stato bagnato, per segnale una piccola croce è scolpita lì nella roccia. Da quelle stelle nasce l'erba, sotto di loro io dormo sereno. Raccogli una stella che ricordi il nostro amore, ridarai un bacio per poi nasconderla nel tuo cuore. Quando a casa sei sola e di cuore preghi per me, il mio spirito ti aleggia intorno, io e la stella siamo con te. E un giorno, quando la guerra sarà un lontano ricordo e nel tuo cuore, là dove erano la stella e l'amore, tutto sarà morto. Resterà per me quella stella che il mio sangue ha nutrito, perché risplenda sempre bella sull'Italia per sempre. E qui ci fermiamo ancora ed ascoltiamo musica, ricordando i nostri cari caduti in guerra.
Italia, Italia,
La fede interessantissimi. A Salamanca, siamo nella Spagna, si trova un nucleo di strutture legate alla fede e alla cultura e sono la vecchia cattedrale di Santa Maria, la nuova cattedrale dedicata all'Assunzione della Vergine, tutte e due affiancate, e la celebre e antica università, la cattedrale di Salamanca. Scrive lo storico Leonardo Servadio per Luoghi dell'Infinito. Chi all'inizio del secolo XII avesse attraversato il ponte romano sul Tormes, presso Salamanca, avrebbe visto fervere i lavori per la costruzione della cattedrale di Santa Maria, sul luogo più alto del colle che sovrasta il fiume. La città stava rinascendo. Era rimasta emarginata e spopolata in seguito alla fine dell'impero romano, sino a quando la crescita dei pellegrinaggi verso il santuario di Santiago de Compostela e del commercio non riattivò l'antica strada consolare che unisce Mérida e Astorga, passando per Salamanca. Fu la cattedrale il principale centro propulsore del suo sviluppo urbano, perché le cappelle, la biblioteca e le sale capitolari raccolte attorno al suo chiostro divennero sede dello Studium Generale, il predecessore dell'università. Si ritiene che quello di Salamanca sia stato il quarto a essere istituito dopo quelli di Bologna, Oxford e Cambridge, ma fu il primo a fregiarsi del nome di università, attribuitogli nel 1252 da re Alfonso X il Saggio e poi da papa Alessandro VI con la licenza ubique docendi emessa nel 1255, in cui si stabiliva che l'abilitazione alla pratica consentita dai titoli conseguiti a Salamanca fosse riconosciuta anche altrove in Europa, senza necessità di sostenere altri esami. La città attirò studenti da tutta la penisola iberica. Vi si trasferirono anche molti ebrei grazie ai fueros, il sistema di leggi che consentivano la certezza del diritto di uno specifico luogo, concessi da Alfonso IX, che regnò nel León dal 1188 al 1230. La ripresa che seguì la crisi in cui era piombato tutto il continente nei primi decenni del XIV secolo vide Salamanca consolidarsi quale principale centro intellettuale della penisola e la sua popolazione giunse a superare i 25.000 abitanti. Così che agli inizi del XV secolo l'università dovette ampliare i propri spazi e il cardinale aragonese Pedro de Luna promosse la costruzione dei primi edifici dedicati esclusivamente all'insegnamento. Nel 1411 sorse il complesso delle Escuelas Mayores, la cui facciata rimane come un emblema dell'università. Altri edifici per le Escuelas Menores, quelle che era necessario frequentare prima di accedere agli studi superiori, furono costruiti dagli inizi del Cinquecento, quando la floridezza che animava la città portò anche a erigere una nuova, più grande cattedrale. Fu deciso di accostarla a quella esistente. E mentre la nuova veniva eretta secondo lo stile tardogotico, si mantenne attiva la preesistente basilica romanica, così che si radicò l'abitudine a vedere le due cattedrali affiancate. E quando quella nuova, dedicata all'Assunzione della Vergine, fu portata a termine, si decise di tenere anche quella vecchia. Le due nuove vecchia restano l'una accanto all'altra, fuse nella parete che hanno in comune. Mentre sorgeva la nuova cattedrale, il tessuto urbano andava estendendosi sul declivio del colle che si dilata in leggera pendenza da banda opposta rispetto al versante che scende al fiume, articolandosi nei rioni attorno alle altre chiese, tra le quali spicca quella di San Martin, perché nel luogo a lei vicino venne costruita la barocca Plaza Mayor, che con la cattedrale è il secondo dei due poli tra i quali si distende la città storica. Non lontano dalla cattedrale si trova il convento domenicano di San Esteban, da sempre legato all'università, perché molti docenti e studenti appartenevano a quell'ordine religioso. Tra questi si segnalano Francisco de Vitoria e Bartolomé de las Casas. Il primo è considerato l'artefice del diritto internazionale, come recita l'iscrizione del busto che lo ritrae posto nel giardino del Palazzo delle Nazioni Unite a New York. De Vitoria, infatti, dimostrò che tutti i popoli hanno gli stessi diritti, siano essi colonizzati o colonizzatori. Bartolomé de las Casas fu invece il primo a denunciare gli abusi compiuti dai conquistadores. Grazie al loro influsso, prima i re cattolici Isabella e Fernando di Spagna, poi l'imperatore Carlo V, promulgarono leggi che sancivano le pari dignità degli indigeni americani. E per questa sera, cari ascoltatori, abbiamo terminato. Ci lasciamo nel ricordo dei nostri cari che hanno già visto il volto del Signore. A tutti buona serata, buonanotte, da Suor Gasparina. Ciao ciao.
Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.